Buona giornata, benvenuti da Simonetta Mitola ad un nuovo appuntamento con Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet. Che cos'è Zainet? È la rivista scritta dagli studenti per gli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Radio Zainet è la radio degli studenti, eccoli qui gli studenti nella redazione di Torino. Oggi ospiti Gioele.
Ciao.
Studente del liceo classico Alfieri di Torino e Fabrizio.
Ciao, ciao.
Studente dell'istituto professionale Steiner, sempre di Torino. Oggi parliamo di dispersione scolastica, un argomento legato proprio al mondo della scuola che voi vivete tutti i giorni, anzi adesso non lo vivete più perché la scuola è finita.
Esatto.
Dunque, bocciati e senza un mestiere, è sempre più alto il numero dei ragazzi che sono a rischio, che interrompono il percorso di studi e cominciano un percorso invece lavorativo. È il Ministero della Pubblica Istruzione a fornire i numeri che possono aiutare a spiegare anche le crescenti difficoltà di inserimento lavorativo di tantissimi ragazzi e anche le difficoltà di un'economia che stenta perennemente a spiccare il volo. Per presentare l'argomento di oggi e per fornire una panoramica del fenomeno a livello nazionale, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Un esercito di 500.000 di persone sono gli studenti che ogni anno in Italia interrompono gli studi o vanno incontro ad una bocciatura. Nel nostro paese sono quasi 1 milione i ragazzi in possesso della sola licenza media e l'Europa boccia l'Italia, fanalino di coda per quanto riguarda la dispersione scolastica. Peggio di noi stanno solo Spagna e Portogallo. Distante sembra l'obiettivo stabilito a Lisbona nel 2000, ossia avere al massimo il 10% di ragazzi tra i 18 e i 24 anni con la sola licenza di scuola media. L'Italia nel 2006, dopo qualche progresso, ha registrato il 20,6%. Un fenomeno che al paese incide per circa 3 miliardi di euro l'anno di costi diretti e una cifra non quantificabile di costi indiretti che possono essere molto pesanti.
Allora ragazzi, perché i giovani lasciano la scuola? Voi avete mai avuto difficoltà tali per cui avete mai pensato effettivamente di abbandonare il percorso scolastico? Gioele?
Beh, certo che la scuola è un impegno e richiede una costanza, uno studio e anche una partecipazione notevoli. Credo che i ragazzi oggi tendano a lasciare gli studi, primo perché spesso c'è bisogno di soldi, no? Cioè, andare a lavorare giovani diventa quasi un bisogno per alcuni giovani. Quindi spesso se alcuni giovani cercano un lavoro e quindi rinunciano agli studi pur di cercare un lavoro.
Fabrizio, secondo te perché si lascia la scuola? Ti è mai venuto in mente di lasciarla?
Sì, mi è già capitato. Cioè, ho pensato di lasciarla il primo anno perché non mi sentivo preparato, non riuscivo a stare dietro al programma di studi e quindi non ero neanche poi tanto motivato o spinto da professori e quindi avevo pensato di lasciarla. Poi però sono riuscito a riprendere un po' il giro.
Infatti la dispersione scolastica è proprio più alta nei primi anni della scuola media superiore, ma proprio su questo argomento abbiamo intervistato due ragazzi che hanno interrotto il proprio percorso scolastico e adesso stanno lavorando. Ascoltiamo che cosa ci hanno raccontato.
Ho lasciato la scuola perché più che altro ho avuto difficoltà, non riuscivo tanto ad andare bene, poi ho avuto la fortuna, che comunque molti non hanno, di trovare comunque dei lavoretti sempre, di mantenermi in un certo senso io, pesare anche meno, quindi ho deciso di lasciare, comunque principalmente per le difficoltà che ho incontrato man mano e la poca voglia che comunque avevo di studiare. Paura che magari in un futuro me ne pentirò e magari chi lo sa, magari ci sarà un ritorno indietro, però ora come ora non sono pentito.
La causa è tripla bocciatura multipla, sono stato bocciato 3 volte, è inutile continuare ancora a persistere su quella strada, non è per me, prendiamo cazzuola in mano e andiamo a lavorare, non stavo attento, faccio esasperare i professori, mi hanno espulso pure dalla scuola l'ultimo giorno, mi hanno proprio espulso perché ho combinato di tutto Principalmente i professori che non mi hanno saputo tenere, perché c'erano anche i professori che alla fine ascoltavano le lezioni, ero partecipe. Stare lì, vedere gli uccellini che volavano quando erano giornate di sole, io là con un banco, guardare tutto il mondo che si muoveva da fuori dalla finestra, non riuscivo a stare fermo. Ora diciamo che è un po' più dura perché lavoro, faccio il muratore, quando tipo finisco alle 5, magari prima finivo all'1, avevo tutto il pomeriggio libero. Però diciamo che da una parte c'ho i miei soldini a fine mese ed è anche meglio.
Erano i ragazzi intervistati da noi, ragazzi che non hanno completato il percorso di studi e non hanno ottenuto il diploma. Allora, avete sentito, tripla bocciatura multipla, e poi è colpa dei professori che non sono riusciti a trattenermi. Effettivamente può essere colpa dei professori?
Beh, effettivamente sì, potrebbe essere una sconfitta, così parlando appunto da parte dei professori che alla fine vedono il loro lavoro che è vano perché non ha risultato. E effettivamente un professore dovrebbe riuscire ad avvicinare agli studi e far piacere una materia, dovrebbe essere quel rapporto anche tra l'insegnante e l'alunno che fa sì che l'alunno trovi quasi un leggero piacere nello studio. Certo che studiare è faticoso, però si può farlo, c'è
modo, può essere più gradevole. Comunque gli studenti non si sentono capiti, manca la comunicazione tra professori e studenti, ma più in generale anche tra adulti e giovani. A questo proposito abbiamo intervistato Renato Pocaterra, sociologo della Fondazione IARD, scrittore e autore del libro Ragazzi sospesi, un modello territoriale di alternanza scuola-lavoro per la prevenzione della dispersione scolastica.
Forse però manca prima cosa la comunicazione tra genitori e figli, perché fondamentalmente al professore si chiede di essere un po' adulto, un po' ragazzo, un po' padre, un po' insegnante, un po' tante cose, e quindi il ragazzo in qualche misura forse ha delle richieste eccessive. Dall'altro sicuramente i professori, che comunque non dimentichiamoci, la scuola italiana ha un'età media del corpo docenti abbastanza avanzata, forse non è più capace di comunicare in maniera efficace. Quindi bisognerebbe anche utilizzare mezzi comunicativi forse diversi da quelli tradizionali. Non dimentichiamoci che il professore di 20 anni fa basava molto della sua capacità, diciamo, educativa sull'autorevolezza che riusciva a esprimere, che a volte si tramutava anche in autoritarismo, però nello stesso tempo c'era una sorta di autorevolezza che permetteva alla persona di esprimersi e al ragazzo di apprendere. In questa fase probabilmente l'autoritarismo è quasi del tutto scemato, l'autorevolezza di pari passo, e di conseguenza c'è proprio questa incapacità di comunicare che poi rende insoddisfatti gli uni e gli altri. Non dobbiamo confondere quello che è l'autoritarismo fine a se stesso con quella che è l'autorevolezza. Dobbiamo sempre ricordarci che noi viviamo in una società costituita in qualche misura da ruoli, per cui così come il rispetto dei ruoli è un presupposto fondamentale nella comunicazione ed è un presupposto fondamentale nella convivenza civile, quando i ruoli vengono in qualche misura ribaltati per un qualsiasi motivo, inevitabilmente si ha confusione, si ha disorientamento, nella quale entrambe le parti soccombono.
Era Renato Pocaterra, sociologo della Fondazione IARD, scrittore e autore del libro Ragazzi sospesi. Pausa musicale su Radio Zenit, Antonello Venditti, Notte prima degli esami.
Radio Zenit, la radio che fa scuola.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma. La vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo. Una settimana. Maturità, t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima. prima degli esami.
Antonello Venditti con Notte prima degli esami, che qui in studio stiamo cantando tutti, compreso Marcello Prisco in regia, che ringraziamo. E oggi a Radio Zainet stiamo parlando di dispersione scolastica, quindi ragazzi che non terminano il percorso e non raggiungono il diploma della scuola media superiore. A questo proposito, per contenere il numero di studenti che lasciano presto la scuola, un esempio è significativo. In Piemonte sono stati stanziati 5 milioni di euro. In particolare ne abbiamo parlato con Umberto D'Ottavio, assessore all'istruzione e alla formazione professionale della provincia di Torino, che ci parla un po' delle azioni da mettere in atto per prevenire la dispersione, anche dell'obiettivo europeo da raggiungere, e soprattutto l'assessore D'Ottavio sottolinea l'importanza di una scuola che deve essere più vicina alle differenze e ai caratteri dei singoli studenti. Ascoltiamo.
Intanto non esiste la dispersione, perché non c'è un solo modo, purtroppo, di lasciare la scuola, ce ne sono tanti di modi che però tutti insieme fanno in modo che soltanto 70 ragazzi su 100 raggiungano poi un diploma, una qualifica. Quindi abbiamo molto da lavorare, perché abbiamo da raggiungere un obiettivo che l'Europa ci ha dato, quello di avere almeno l'85% dei ragazzi che anche in provincia di Torino raggiunga di avere almeno un diploma o una qualifica. Che cosa bisogna fare? Noi abbiamo visto che i problemi più gravi ci sono nei primi anni, in prima soprattutto, quindi nel passaggio tra la scuola media inferiore a quella superiore. In questo caso è necessaria una campagna, un lavoro di orientamento, in modo che la scelta che i ragazzi fanno non sia una scelta improvvisata o frutto di moda, ma che sia una scelta che esalti di più le loro capacità, le loro aspirazioni. Questo è il lavoro più difficile, perché proprio in prima è dove abbiamo le più grosse difficoltà e dove abbiamo le maggiori bocciature, che sono la motivazione principale poi di un insuccesso scolastico, tendenzialmente di un abbandono. Ecco.
La scuola forse non riesce a stare al passo con i tempi e quindi non è riuscita ad adeguare i programmi alla nuova realtà dei giovani, che sono comunque presi da moltissimi stimoli esterni.
Sì, devo dire che da questo punto di vista la nostra scuola è una scuola che è uguale per tutti, mentre invece la nostra scuola deve essere capace di più di essere adeguata alle differenze che esprimono le varie persone. Certo, gli stimoli esterni stanno facendo chiedere a molti ragazzi che senso ha andare a scuola, perché può presentarsi anche come una noia, una difficoltà nello stare dentro programmi rigidi. Io credo che la scuola, e in modo particolare quei settori della scuola che accolgono maggiore quote di disagio, deve essere in grado di strutturarsi o di destrutturarsi con programmi e modalità di apprendimento che siano più coinvolgenti. Per esempio, in questo caso noi abbiamo visto che come le esperienze di alternanza scuola-lavoro, quindi l'esperienza concreta, il fare, sia un modo di approccio alla didattica più coinvolgente della semplice lezione, diciamo, cattedratica, che non va bene per tutti. Quindi non c'è una sola risposta, bisogna che la scuola però impari ad essere più elastica, più coinvolgente, ci sono tutte le possibilità, non mancano neanche le competenze, c'è bisogno di un po' più di coraggio nel fare queste cose, perché è un imperativo che noi abbiamo di non lasciare nessuno indietro, questo è l'imperativo che la scuola oggi ha.
Era Umberto D'Ottavio, assessore all'istruzione e alla formazione professionale della provincia di Torino. Allora ragazzi, avete sentito l'imperativo della scuola e non lasciare indietro nessuno. Nella vostra esperienza personale, conoscete coetanei che hanno abbandonato la scuola e il loro inserimento nel mondo lavorativo è più difficile secondo voi?
Secondo me è il contrario, cioè uno prima inizia, più facilità ha di essere inserito nel mondo del lavoro.
Prima inizia a lavorare,
esatto,
tu dici?
Sì, prima inizia a lavorare. Certo che se col raggiungimento di una laurea bisogna fare un investimento sul futuro, perché bisogna contare anche di passare diversi anni sui libri.
Beh, tu Gele stai facendo il liceo classico, sì. È probabile che quindi il tuo percorso continuerà dopo il liceo.
Spero di riuscire a continuare questo percorso, sì. Diciamo che mi restano poche scelte, cioè neanche lo spazzino potrei fare con un diploma classico.
Non hai nessuna competenza, solo
infatti,
latino e greco.
Il classico prevede che, o lo scientifico prevedono che si vada poi successivamente all'università e si facciano degli studi più approfonditi.
Fabrizio, secondo te è più facile trovare lavoro con un titolo di studio più alto oppure no?
Ma col titolo di studio più alto secondo me è più facile, solo che tra che uno finisce l'università e tutto arriva ad avere quasi 30 anni. Ci sono degli amici di mio fratello che ne hanno 27 e sono ancora all'università, e quindi secondo me i posti nelle aziende vengono presi dai ragazzi più giovani che arrivano prima, la vedo un po' così.
Abbiamo intervistato anche Giovanna Pentenero, assessora all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Piemonte, che ci parla proprio di come verranno impiegati questi 5 milioni di euro a disposizione contro la dispersione scolastica.
Questi 5 milioni di euro sono destinati a progetti che gli istituti professionali in collaborazione con le agenzie formative vorranno realizzare attraverso i bandi che le province hanno effettuato un mese fa e per i quali ad oggi stiamo ottenendo i risultati. I dati della nostra dispersione scolastica ci dicono che la Regione Piemonte oggi si attesta intorno al 21,4%, leggermente sotto la media nazionale che è del 21,9%. Siamo scesi di 6 punti negli ultimi 4 anni, ma ovviamente questi dati vanno letti nell'ottica con la quale la Comunità Europea definisce la dispersione scolastica. Non possiamo limitarci alla sola analisi dell'istruzione scolastica leggendo i numeri dei ragazzi che abbandonano i percorsi di istruzione. Noi dobbiamo valutare il sistema nella sua complessità, ovvero analizzare i dati attraverso i tre sistemi, i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Cito il sistema del lavoro perché quando un ragazzo interrompe il percorso di studi, ma ad esempio riesce, è assunto dal mondo del lavoro attraverso un contratto di apprendistato, anche il percorso formativo dell'apprendistato permette di raggiungere una qualifica professionale. Stiamo lavorando anche per permettere attraverso il contratto di apprendistato di raggiungere un diploma di Stato. E quindi a pieno titolo le iniziative come queste possono rientrare all'interno di quelle attività che vengono svolte per ridurre il tasso di dispersione scolastica.
Per tenere alta l'attenzione degli studenti spesso è importante portarli fuori dalle aule. Non ritiene che attività come laboratori radiofonici, giornalistici o attività analoghe siano importanti, siano un modo per farlo avvicinandoli anche a un mestiere?
Sì, può essere un modo per avvicinarli a un mestiere, per avvicinarli a strumenti di comunicazione. Se si può utilizzare delle metodologie didattiche dove attraverso il mondo della comunicazione si possono rafforzare quei saperi trasversali, quegli elementi di cultura generale, credo che possa essere utile e possa essere anche un'esperienza interessante.
Era Giovanna Pentenero, assessora all'istruzione e alla formazione professionale della Regione Piemonte. Allora chiedo in diretta a Gioele, Fabrizio, è più divertente imparare facendo le cose, facendo radio ad esempio?
Vabbè, certo, c'è più coinvolgimento forse, sì, effettivamente è più bello.
Sì, sì, decisamente. Perché comunque, vedi, applichi a quello che hai imparato, lo metti in pratica quando vedi risultati proprio concreti.
Quindi la pratica è meglio della teoria?
Sì, sicuramente.
Tutti concordi, oggi su Radio Zainet abbiamo parlato di dispersione scolastica, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo anche Gioele.
Grazie a voi.
È uno studente del Liceo Classico Alfieri di Torino e Fabrizio.
Grazie, grazie.
Studente dell'Istituto Professionale Steiner, sempre qui di Torino. E adesso vi lascio in compagnia del flashback di Radio Zainet, oggi dedicato a Bruce Springsteen. Buon ascolto e buona giornata. Da Simonetta Mitola è tutto.
Legato alla musica. Ehi gente, ma lo sapevate che è già passato un anno da quando un certo Bruce Springsteen firmò un contratto con la Columbia e in gennaio è uscito il suo primo disco che ci ha fatto sperare in una rinascita del cantautorato americano? Eh sì, perché l'ex disadattato Bruce ha portato in studio di registrazione tutti i suoi più fedeli amici e compagni di ventura di sempre per registrare il suo Greetings from Asbury Park. Che dire, il suono di questo album ci pare una delle cose più genuine uscite quest'anno e perciò ve ne facciamo sentire un brano, Growing Up, lui è Bruce Springsteen.
Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair till it was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. Well, I strode all along to a fallout zone and came out with my soul untouched. I hid in the cloud, it ran through the crowd. They said, sit down, I stood up. Growing up. Well, the flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. I pushed B-52 and bombed them with the blues, with my gear set stubborn on standing. We broke all the rules and I strapped my old high school. Never once gave thought to landing. I stood in the cloud and warmed the crowd, but when they said come down, I threw up. Took month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. Well, my feet, they finally took root in the earth, but I got me a nice little place in the stars. I swear I found the key to the universe in the engine of an old parked car. I hid in the mother breast of the crowd, but when they said pull down, I pulled up.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica dedicata interamente alla storia della musica. Avete appena ascoltato Growing Up, tratta dall'album di debutto di Bruce Springsteen, Greetings from Asbury Park. Il salvatore del rock and roll, Bruce Springsteen è stato niente meno che questo, l'esuberanza degli anni 50 unita all'impegno dei 60 e al libero stile 70s. Quando è esploso nel 1975, il rock mainstream stava boccheggiando, dopo di lui era rinato. Ha messo insieme Jerry Lee Lewis e Bob Dylan, shakerandoli con poesie di strada e con un talento live tra i più impressionanti di sempre. Bestseller, Grammy Awards, Oscar e un seguito di imitatori che ha dato via a un vero e proprio sottogenere del rock. Il boss ha saputo evolversi costantemente, mantenendo sempre alto il livello della sua produzione per oltre 20 anni, arrivando a vincere anche le diffidenze degli scettici sul suo ruolo nella storia della musica popolare. Bruce Springsteen nasce nel New Jersey il 23 settembre del 1949, in una famiglia in cui scorre anche sangue italiano. Una nonna si chiama Zirilli. Cresce nel mondo degli operai, dei minatori, non sembra particolarmente interessato agli studi, porta i capelli lunghi, passa interminabili nottate alle stazioni di servizio, ha un pessimo rapporto col padre e suona in diversi gruppi di garage rock e blues. Lo sbocco naturale è il tentativo di farsi un nome come folk singer nei locali del Greenwich Village. Il suo stile è ruvido e semi-arrabbiato, in linea con i dylaniani dell'epoca, ma sotto le convenzioni cova un'energia da puro rocker e una poetica assolutamente originale e già definita. Arriva un contratto con la Columbia, ma Bruce non dimentica i musicisti e amici del New Jersey e li porta con sé nello studio di registrazione. Ne esce Greetings from Asbury Park in New Jersey, uno dei suoi migliori album di sempre.